tutto ciò che impedisce il cammino pasquale è opportuno non solo perché stiamo seguendo lo sviluppo, ma proprio anche in considerazione del periodo che abbiamo iniziato, accettare di compiere questo cammino. Nel tempo quaresimale, se si guarda bene, l'itinerario è dal deserto al giardino, perché tutti i racconti della risurrezione, del giorno di Pasqua, sono ambientati nel giardino. Nel giardino dove c'è un sepolcro intonso, nel giardino dove Maddalena incontra Gesù. Tutta la quaresima è dal deserto al giardino. Allora, perché questo itinerario possa effettivamente accadere, è opportuno, sempre seguendo il nostro percorso, confrontarci, lasciarci illuminare da questa parola. Si potrebbe dire: l'orizzonte è una certa curiosità sul peccato altrui. Lo stile di Gesù è ricondurci al nostro peccato e soprattutto alle conseguenze che questo può avere se manca la conversione. Quindi la conversione nella prospettiva di Luca è il potere che l'uomo ha di sottrarsi a un destino di solitudine, di morte, di mortificazione, di disperazione. La conversione è finalizzata alla vita e a evitare la morte. E poiché uno solo è colui che ha sconfitto la morte, convertirsi ed evitare la morte significa convertirsi al Signore Gesù. In quel momento arrivarono alcuni. È un inizio insolito che si cominci un episodio della vita di Gesù con qualcuno che viene a portare una notizia. Anche perché gli autori dei Vangeli, già nei primi secoli di vita della Chiesa, vedere un Gesù che viene informato da altri circa degli eventi accaduti in regioni limitrofe dava quasi l'impressione che Gesù non sapesse cosa accadeva, e questo sarebbe stato in manifesto contrasto con la sua onniscienza. Per questo non è frequente vedere Gesù che riceve delle informazioni. Non bisogna però dimenticare che, facendosi uomo, Dio si sottomette ai tempi e alla natura umana con i suoi limiti. Sarebbe contraddittorio che Dio si facesse uomo per scavalcare l'uomo stesso. Tanto vale che rimanga ciò che è, il Dio onnisciente. Invece, scegliendo liberamente di farsi uomo, Gesù si sottomette alle debolezze, alle fragilità, ai limiti, non al peccato, tipico della natura umana. In questo senso Luca ha voluto ribadire la realtà vera, quotidiana, feriale, di condivisione dell'incarnazione. Ma quali sono i fatti che gli riferiscono? Nel recinto del Tempio, dove avvenivano i sacrifici, Pilato, probabilmente siamo nel momento dei sacrifici, dunque il Tempio è particolarmente affollato ed è lì che avvengono più facilmente tumulti e incursioni, Pilato ha fatto una sortita e ha ucciso dei Galilei mentre stavano sacrificando. Qual è il grande scandalo? Il sangue umano mescolato con quello degli animali. Se poi tutto ciò avviene nel recinto del Tempio, all'orrore si aggiunge anche la profanazione. Ora, chi ha assistito a questo evento si fa una domanda: ma quali colpe avevano? questi individui per avere meritato una siffatta punizione e una siffatta fine. C'è ancora l'idea che la crudeltà di una morte dipende da una vita condotta nell'impietà e nel peccato. Sarà una visione che viene applicata anche a Gesù. Poiché è scritto, maledetto colui che pende dal legno, una fine simile non è del figlio di Dio e nemmeno di uno dei profeti. Per questo lo scherniscono sotto la croce. Perché nel loro cuore hanno la prova che è un mentitore. Quindi le grida che Luca riporta proprio sotto la croce non esprimono un'estrema richiesta di miracolo, esprimono invece la certezza che non può essere ciò che diceva, perché se fosse veramente lui non avrebbe fatto quella fine. Quindi c'è una speculazione su quale tipo di peccato queste persone così rovinosamente uccise avessero mai fatto. E mi pare sia stato tradotto Gesù prese la parola, però è una traduzione infedele, perché il greco è inequivocabilmente rispondendo Gesù disse. Rispondendo, non è dicendo, parlando, no? Apophisteico vuol dire rispondente Gesù disse. Non consta che sia stata formulata una domanda, però se Luca introduce con rispondendo la parola di Gesù, significa che gli è stata posta una domanda molto simile a quella che nel Vangelo di Giovanni posero a Gesù in riferimento a quel cieco dalla nascita, dove infatti chiesero, quest'uomo è cieco, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Quindi ecco l'idea che Gesù ora intende infrangere, la consecutività, l'equazione, morte ignominiosa uguale impietà. La morte rivela la qualità della vita. Sei morto da empio, hai condotto una vita da empio. Ma soprattutto Gesù intende condurre ad un'altra visione, di non considerare i peccati altrui, ma di considerare le conseguenze del peccato. Perché se quella morte è stata solo di quelle persone, la conseguenza del peccato, se vogliamo vederla nella morte, è comune a tutti. Si tratta di leggere le sventure come una occasione di considerare che cosa? Che siamo tutti sottomessi a un destino di morte. Ma dentro questo destino, già fissato, già stabilito, ineludibile e inevitabile, all'uomo è concessa una operazione che lo sottrae a ciò che è già consumato, cioè il destino di morte. E questa operazione si chiama conversione. Allora ecco la parola di Gesù. Credete che abbiano subito tale sorte perché erano più peccatori degli altri? Gesù smentisce l'idea che la morte sia proporzionata al peccato. No, ma ecco la cosa. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo, dove allo stesso modo non significa una minaccia, anche voi sarete uccisi da Pilato o anche su di voi crollerà una torre. No, significa la morte c'è per tutti allo stesso modo, diverso il tempo, diversa la modalità, comune a tutti l'inevitabilità. Quindi mentre questi sono intenti a volere scandagliare, indagare il passato, Gesù riconduce i suoi interlocutori al futuro. Sul passato di quegli uomini non possono far niente, ma sul proprio futuro, l'unico sul quale l'uomo ha reale potere, può decidere tutto. Se ricordate la parabola che abbiamo commentato sabato scorso, quella dell'amministratore astuto, qual è stata la sua sapienza che gli ha meritato l'ammirazione e la lode del Signore? Sapendo che il tempo è breve, tutto è deciso, di qui te ne vai, usare il tempo che ancora lo distanzia dal compiersi effettivo del licenziamento per rimediare alle conseguenze di un licenziamento già stabilito. Il tempo è breve, ma in questo tempo, per quanto breve, per quanto già destinato alla morte, perché questo è il prezzo del peccato, non mancherà mai, anche se brevissimo, un tempo in cui operare una sapienza, in questo caso una conversione. Quindi non guardiamo ai peccati altrui per fare delle speculazioni che tipo e delle equazioni, se così sono morti vuol dire che è così. Perché la morte di Gesù smentisce nei fatti tutto questo, essendo la morte del santo e dell'innocente. Gesù dice, guardate la storia e ricordatevi che su tutti è già scritto quel destino. Voi che mi ascoltate potete evaderlo, potete sottrarvisi. Voi che mi ascoltate potete scegliere mediante la conversione di non aderire a ciò che è già scritto, ma di entrare in ciò che è il Vangelo, l'annuncio che la morte è sconfitta grazie alla risurrezione di Gesù. Quindi, a guardarci bene fino in fondo, il mondo è condannato da sé, ma nel mondo c'è stata una scappatoia, la risurrezione di Gesù, e ha bucato il destino della morte, rendendo possibile anche per noi seguirlo su quella strada che ha sforato la necessità del morire. No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. In questo modo, Gesù che cosa sta facendo? Sta ricordando, agli uomini la libertà. La libertà, la grande responsabilità della libertà. Questa libertà che viene oggi tanto rivendicata, tanto declamata, è una responsabilità davvero grande, per non dire terrificante, perché alla nostra libertà, e sarà anche la conclusione di tutta questa pericope, è affidata la scelta della propria compiutezza o della propria morte. Luca sta richiamando l'uomo al fatto che la grazia di Dio non è mai sostitutiva della libertà umana. La grazia di Dio la fortifica, la libertà, la guarisce, affinché sia capace di fare la scelta giusta. Convertirsi, in ultima analisi, vuol dire scegliere la vita. Ecco l'obiettivo di Luca, già annunciato in queste prime battute. Poi, insolito, viene ripetuto un altro miracolo molto analogo, ma Luca ama mettere insieme le coppie. E quindi viene riportata a Gesù anche un'altra notizia, già la sapeva, i 18. Credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Notate, la prima disgrazia riguarda i Galilei, la seconda disgrazia riguarda Gerusalemme. Sottintesa la Samaria, abbiamo che è tutta la Terra Santa, è il luogo, guardiamoci bene, La Samaria, che pure Gesù converte, però nella prospettiva giovannea, la donna di Samaria, la conversione, gli abitanti che escono dal villaggio, i campi che già biondeggiano per la mietitura, la primavera è vicina. Ebbene, la Galilea è il luogo dove Gesù inizia il ministero. Gerusalemme è il luogo in cui si compie il ministero. L'origine, la meta, il Galil, la provincia pagana, sincretista, abitata sia dalle truppe romane, Cesarea di Filippo, la guarnigione, Gerusalemme, il centro della fede, dell'alleanza col Tempio, tutti sono sottomessi a un destino di morte. Dice gli uomini, e dice Paolo, tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Ma aggiunge anche, come per la disobbedienza di uno è venuta la morte, così per l'obbedienza di uno viene anche la vita. E Luca, che conosce bene Paolo, fa proprio anche questa idea. Allora, la conversione è rivolta ad ogni uomo, anche fino agli estremi confini della terra, lo dirà più avanti. Non c'è, di fronte alla scelta nei confronti di Gesù Cristo, alcuna tradizione che garantisce Gerusalemme, ma non c'è nemmeno neanche una condizione che esclude la Galilea. Tutti sono chiamati a operare la stessa conversione e a tutti è data la stessa possibilità. In Galilea risuona l'annuncio, il tempo è compiuto, convertitevi, credete al Vangelo, in cammino verso Gerusalemme, se non vi convertite, voi arrestate la storia a come era prima della risurrezione di Gesù. Poi, se non vi convertirete, perirete allo stesso modo. Deve essere una cosa che sta molto a cuore a Gesù, perché la ripete ben due volte con le stesse parole. Anche qui c'è un implicito messaggio di Luca. Il Vangelo è il medesimo per tutti. È il medesimo per i Galilei, è il medesimo per i Giudei. Per questo l'invito non ha parole diverse. La ripetizione vuol dire che a tutti è data la stessa parola, a tutti è dato lo stesso amore, per tutti c'è nel cuore di Dio la stessa paterna preoccupazione. Quindi l'universalità della buona notizia, l'universalità dell'amore di Dio, l'universalità della libertà umana, poiché la libertà di ogni uomo ha questo potere. Convertirsi, cioè scegliere la vita. Poi abbiamo una parabola di tenore diverso. Prima avevamo un racconto, ora abbiamo una parabola. Un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna. Se guardiamo allo sviluppo di questa parabola, possiamo restare un attimo perplessi perché il fico è descritto con grande dovizia di particolari, mentre il suo proprietario si dice solo un uomo. Aveva, vuol dire anche il possesso della ricchezza, ha poi anche un agricoltore, quindi deve essere un uomo facoltoso, ma Luca non vuole che l'attenzione paradossalmente si fissi su questo uomo, o se lo faremo su una sua particolare caratteristica che scopriremo fra poco. Poi dov'è il fico? Un fico piantato nella sua vigna. Beh, normalmente nella vigna si pianta l'uva, no? Oltretutto nel Deuteronomio compare una legge che fa proibizione di seminare nella vigna, ma non di piantare un fico. Perché fico e vite hanno una caratteristica comune: producono un frutto dolce. E la dolcezza non ha nessun'altra caratteristica se non dare godimento e rallegrare. La dolcezza è immagine dell'amore gioioso e riconciliato, dell'amore piacevole, dell'amore che sa creare festa nel cuore dell'uomo. E la festa nelle scritture, ben lungi dai festaioli, no? Contemporanei, è sempre consecutiva ad un evento di liberazione o a una visita di una persona cara. La festa è sempre la conseguenza di accogliere uno che ama o di celebrare la visita di un liberatore. Poi venne a cogliervi dei frutti, ma non ne trovò. Ecco, qui dobbiamo fissare la nostra attenzione. Di questo uomo, secondo l'andamento lucano, ci deve interessare soltanto una cosa: è deluso. Deluso. La delusione di Dio. È venuto a cercare non tanto un reddito, è venuto a cercare frutti dolci. E il fatto che abbia una vigna, non gli basta il frutto della vigna, vuole anche quello del fico. Qui vengono in mente le parole della Sapienza: tu, o Dio, ti prendi cura di tutto e nulla disprezzi di quanto hai creato, o Dio, amante della vita. Ma la vita che cos'è? La vita biologica è quella di prima, già sottomessa ineluttabilmente alla morte. Ma la vita dell'amore che cos'è? È una relazione di dolcezza. Dio non viene a cercare ricchezza, non viene a cercare vantaggio, viene a cercare frutti che diano gusto. Frutti dolci! Il terreno non necessariamente dà alla pianta la dolcezza. Bisogna che sia un terreno buono, perché la vite non cresca aspra e amara. Ecco di questa delusione, la delusione di chi è venuto non a raccogliere per andare al mercato, di chi è venuto a godere, a rallegrarsi, a celebrare una dolcezza, ne avremo il Venerdì Santo. Io ti ho piantato buona e tu mi sei venuta selvatica e amara. Popolo mio, che male ti ho fatto. Quando si adorerà la Santa Croce, no? In che ti ho conquistato, dammi risposta. Io ti avevo fatto bello e tu hai voluto crescere aspra, selvatica, amara. Ecco, quindi è la delusione che sta al cuore di questa parabola, e di questo uomo non ci deve interessare null'altro se non deluso nella dolcezza. E la dolcezza è, come ripeto, sinonimo di gratuità. Allora disse al contadino: sono 3 anni che vengo a cercare. Una delusione del tutto giustificata, perché non è venuto per la prima volta e ha detto non c'è niente. È venuto 1 e 2 e 3 e comincia quasi a pensare che questo fico sia non solo sterile, non solo inutile, ma anche parassita. Si nutre di ciò che fa morire e non restituisce. Assorbe terreno buono, perché sappiamo ancora meglio, piantato in una vigna, quindi terreno buono, non si va a piantare vigna in un terreno polveroso, sassoso, pietroso e secco. Dunque è stato circondato di tutti gli accorgimenti che rendono il frutto non solo un'attesa giustificata, ma la normale crescita della pianta. Così non è stato. Taglialo. Perché deve sfruttare ciò che fa morire? Perché deve vivere per abortire quella vita che succhia con le sue radici? Bene, a questo punto c'è un fatto davvero sconvolgente. Un contadino che osa rispondere garbatamente, controbattere a un signore e vince. Il piccolo lumine che si impone al grande e al potente con il consenso del potente. Signore, lascialo ancora per quest'anno. Non sta dicendo dammi una dilazione, gli sta dicendo fissiamo ancora il tempo in cui sia possibile dilatare la tua speranza. Sta dicendo questo servo, continua a sperare ancora per un po', ma nel frattempo, perché la tua speranza sia fondata, io vi voglio ancora lavorare. Quindi questo servo ha due interessi. Uno, la fertilità della pianta. È convinto che ancora sia possibile, per un breve tempo, un anno, ottenere quello che finora è stato negato. Ma soprattutto vuole anche trasformare la delusione del suo padrone in gioia per dei frutti riprovati. È duplice l'amore che questo agricoltore ha. La pianta che possa essere, continuare ad essere ciò che è, pianta da frutto dolce, fico. E il padrone che possa finalmente vedere realizzata quella speranza e quell'attesa che fino ad ora è stata delusa. Poi guardate che abbiamo ancora dei particolari strani, se confrontati come numero, come estensione, ai personaggi. Del padrone sappiamo niente. Ma cosa fa? Zappare attorno alla pianta. Zappare voleva dire creare quella umidità che consente ad una pianta di acquistare nuovamente vitalità. Non era solito zappare attorno a un fico, non era solito, però a questa pianta sterile vuole applicare l'agricoltore lo stesso trattamento alla pianta buona. Quindi non guarda alla pianta con un occhio commerciale, guarda alla pianta con un occhio di pietà per la pianta, ma soprattutto vuole convertire la delusione del suo padrone in gioia. Poi viene a fare una cosa, ricordo solo qui, a metterci dentro, no, del concime, no, del concime, che non è proprio una cosa molto nobile, anche se tuttavia ha una certa efficacia, però si sporca le mani. Vuole trattare quella pianta non preoccupato né del lavoro supplementare né della igienicità del lavoro, si sporca le mani e poi fa una cosa immaginabile, invita il padrone a sperare, può darsi che produca dei frutti il prossimo anno. Quindi l'attenzione che viene data a questa pianta rivela che sulla pianta c'è uno sguardo di ottimismo. E un ottimismo, però, il cui scopo ultimo è togliere la delusione al suo signore. Cioè fare in modo che questo signore dalla delusione di una sterilità possa gioire per una fecondità e una abbondanza di frutti. Poi, se no, lo taglierò. No, no, non lo dice, lo taglierò io. Non è riferito lui, quindi questa è una traduzione addirittura deviante. Letteralmente sarebbe lo farai tagliare o tu lo taglierai. Quindi questo agricoltore sa di non essere il padrone, sa di non decidere lui, ma soprattutto il suo compito è solo offrire la vita. Sarà qualcun altro che avrà il compito di dare la morte. E chi è questo qualcun altro? L'albero stesso. Se si dimostrerà refrattario, sterile, allora lo farai tagliare. Cioè non dice neanche tu lo taglierai, perché sembra quasi voler sottolineare che da quel padrone non c'è l'ipotesi che un fico divenga legna d'albero, altri lo faranno. Per cui se no vuol dire se questa pianta sceglierà di essere quella sterilità, rifiutando, mostrandosi impermeabile e refrattaria ad ogni cura e ad ogni attenzione, sarà quello che già ora è, legna. Quindi taglialo non sarà una punizione della pianta, sarà un questa pianta ha scelto di non essere la sua vocazione, produrre frutti di dolcezza, ma è pur sempre qualcosa. Che cosa? Legna d'arte. Ecco, siamo sempre nei confronti del tempo. Vi dicevo sabato scorso che essere nel tempo è già essere condannati. Ma stare nel tempo, accogliendo operazioni che ci trasferiscono al di là del tempo che la morte conclude, è la salvezza. E come si fa a entrare nella salvezza? Ci si converte. Allora cosa vuol dire convertirsi? Nel senso latino, convertire significa assumere la direzione, vertor vuol dire vado, l'universo, l'orientamento, vado insieme a colui che ho incontrato. Convertirsi è un verbo dinamico, è un verbo di sequela. Convertirsi significa dare alla propria vita come orientamento il contenuto dell'incontro con il Signore. In latino metanoe, metanoete, l'abbiamo sentito recentemente, vuol dire sostituite ai vostri pensieri il pensiero di Dio. E qual è il pensiero di Dio? Il pensiero che nulla vada perduto di ciò che ha affidato a Gesù. Quindi, detto con le parole di Giovanni, questa pericope ci presenta il Signore che si lascia persuadere ben volentieri, poiché questo padrone non obietta nulla. Quel servo fa una proposta che non è nemmeno oggetto di discussione, viene immediatamente accettata, anzi, espressa uguale accettata. Di conseguenza, questo mediatore. La conversione è accogliere l'azione del mediatore. Uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Quindi questa figura di mediazione esprime da un lato la delusione, è lui che riceve la confidenza della delusione. Ma che cos'è la delusione? La delusione è un'attesa infranta. La delusione è possibile solo nell'orizzonte di un'attesa, nell'orizzonte di un interesse. Non mi deludono le cose che non mi interessano. chi vincerà la partita di una squadra di calcio, mi interessa solo la Juventus, perché devono essere umiliati nella loro tracotanza, a me non interessa assolutamente niente, perché non ho nessuna attesa. E quindi, anche se mi vengono a dire che tutte le squadre hanno perso, con quella gioisco, io non ho una delusione, perché non avevo un interesse e non avevo un'attesa. Allora la delusione di Dio è l'altra faccia della medaglia di quanto gli stiamo a cuore. E gli stiamo a cuore non perché dobbiamo offrirgli qualcosa, gli stiamo a cuore perché dobbiamo aver assorbito dal suo terreno, che è la sua parola, che è la sua chiesa, che è la sua grazia, la dolcezza che attesta che abbiamo accolto la gratuità del suo amore. Quando questo non accade, ebbene, il mediatore, tutto avviene dentro la mediazione di Cristo. In breve, la conversione ha sempre due fattori, ecco la visione di Luca: la non rassegnazione di Dio, la cui figura reale è il figlio, il mediatore, colui che esprime una delusione ma in vista di un recupero, e la libertà dell'uomo, che è la capacità di assorbire il dono della grazia. La conversione non è né un'azione di Dio soltanto, sarebbe una sostituzione e un'invadenza, e questo non è conforme a Dio, e non è nemmeno una semplice volontà umana, poiché il peccatore non può darci ciò che non ha, che è la salvezza. Quindi la priorità appartiene alla grazia, alla salvezza, all'azione del mediatore. Ma questa azione, anziché dispensare l'albero rendendolo totalmente passivo da una accoglienza, da una sua partecipazione a quel tempo di grazia, quell'anno è un tempo di grazia, Gesù proprio in Luca che cosa annuncia? Mi ha mandato ad annunziare un tempo, l'anno di grazia del Signore, che ritorna in questa parabola. Ecco, quel tempo di grazia è anche il tempo della libertà. Bene. Tutto questo, dico non solo perché siamo arrivati a questo punto nella nostra lettura, ma sta anche molto molto bene agli inizi del cammino quaresimale. Chi siamo? Siamo alberi sterili, ma che non siamo condannati al peso della nostra sterilità, siamo guardati con delusione, cioè con interesse e con attesa. E perché l'attesa possa essere feconda, oltre alla nostra libertà, dobbiamo venire preceduti e immessi dentro un'azione che non siamo noi a fare, ma che è questo misterioso agricoltore che poi è la figura del figlio, il quale ci concima, il quale zappa attorno a noi perché da una pianta sterile possa diventare una pianta di dolcezza. Gesù sta camminando verso Gerusalemme, ci saranno ancora parabole, ma poi inizierà il grande racconto della passione. Questo già è il preludio della Pasqua. Che cos'è la Pasqua? È l'esito di una storia in cui la non rassegnazione di Dio mediante l'invio del Figlio sottrae coloro che sono nelle tenebre e nell'ombra della morte a questo ineludibile destino, mediante che cosa? L'accoglienza della buona notizia. Allora ora capiamo ancora molto molto meglio: convertitevi e credete al Vangelo. Convertitevi, due punti. Credere al Vangelo non è un'azione successiva alla conversione. Credere al Vangelo è il contenuto della conversione. E il Vangelo, sappiamo, è la buona notizia. Quale buona notizia? Che Cronos, il dio tiranno che genera e divora, è sconfitto. C'è la possibilità di evadere da questo suo infausto potere, così come Gesù è evaso dalla tomba per essere introdotto alla destra del Padre, che sarà una visione tipicamente lucana, poiché per Gesù, per Luca, la risurrezione non è uscire dalla tomba, ma è ascendere al cielo ed essere collocato alla destra del Padre. Così è compiuta la risurrezione secondo Luca. In vista di questo, la parabola che abbiamo appena ascoltato, come anche gli episodi sui quali abbiamo meditato, sono un anticipo assicurato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della gloriosa e santa Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi renda fecondi e ricchi di buoni frutti, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie. E buon